Buongiorno.
Come stanno tristi?
Buongiorno.
Ebrei, capitolo 11. Questa mattina vorrei parlare di fede. Che cos'è la fede? E ovviamente questa di Ebrei è la più importante delle definizioni. Considereremo questa mattina due definizioni. Una veramente molto bella che ci aiuta a capire, e l'altra è un po' meno bella, che ci aiuta a capire qualcosa che spesso non c'è molto chiaro, non perché non lo sappiamo, ma solo perché non ci è forse ben entrata in mente, come alcune cose della parola di Dio che non fanno piacere alla nostra vita cristiana perché dicono una verità che spesso mi è difficile da digerire, molto spesso mi è difficile da ammettere come verità. Ora, quando si parla di fede, ovviamente sempre si associa la fede a Cristo, alla vita cristiana, però se voi ci pensate bene, se fede è, per mia definizione, per capirci, se fede è non avere una certezza matematica, malgrado questo fare qualcosa, noi tutti gli uomini hanno fede. Ad esempio, quando ci mettiamo in macchina e partiamo, abbiamo fede che la pompa dei freni funzioni e che a schiacciare quel pedalino veramente le pastiglie si attacchino al disco e la macchina freni. Però nessuno mai di noi ha mai controllato i freni prima di partire, ci siamo in macchina e partiamo. Abbiamo fede anche che sempre in macchina che le ruote girino e che non ci sia nessun danno, nessun giunto che stia spaccando. Quindi vedete che la fede, ovviamente applicata nella vita cristiana, ha più senso, ma tutti noi facciamo sempre dei gesti di fede. Quando compriamo qualcosa da mangiare, non abbiamo forse fede che sia realmente quello che ci dicono che sia? Quando compriamo una birra, una Coca-Cola, non è che diciamo me la fa provare prima per fuori perché vorrei assicurarmi che realmente ci sia Coca-Cola. No, la prendiamo, la paghiamo e poi la mandiamo giù sapendo, credendo che, ma non abbiamo visto la persona che ha inserito il contenuto nella bottiglia, giusto? Quindi la fede è un qualcosa che in modo diverso, ma tutti noi applichiamo. La fede di cui parliamo questa mattina è la più importante, perché è quella che può trasformare la nostra vita personale, può trasformare la nostra famiglia, può soprattutto incidere sul nostro futuro, sull'eternità. E di questa fede parliamo. Però fra la prima e la seconda cambia la destinazione, cambia l'oggetto della fede, cambia il risultato, ma è lo stesso principio. Ci siamo? Sono riuscito a spiegarmi? Non è che la fede che io avevo prima di chiedere perdono a Cristo mi salvasse, no, però in molte cose facevo passi di fede, come quelli che vi ho spiegato. Ebrei capitolo 11. Leggiamo prima quella meno bella, versetto 6. Or, senza fede è impossibile piacere a Dio. Poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Domanda per capire, per vedere se abbiamo capito cosa dice la parola di Dio. Quante possibilità ho di piacere a Dio senza fede? È impossibile piacere. Perciò la fede che piace a Dio, che mi consente di piacere a Dio, non è la fede di cui parlavo poc'anzi. Beh, io ho fede perché mi sono in macchina e non controllo mai i freni, sono sicuro, credo che le ruote girino, che non ci siano problemi. Quindi non è quella fede che serve per piacere a Dio. E di questa fede vorrei parlarvi questa mattina. Però per favore ricordiamoci questa definizione. Senza questa fede è impossibile piacere a Dio, non importa da quanto tempo sono credente, non importa da quanto frequento la chiesa, non importa quanto conosco della Bibbia, non importa quanto la lega, Non importa quale sia il mio servizio nella chiesa locale, non importa, senza la fede della quale parliamo questa mattina, io, Franco, non posso piacere a Dio. Non c'è alcuna possibilità. Di quale tipo di fede parliamo? Torniamo indietro di qualche versetto, nel versetto 1. E leggiamo. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ci sono due cose importanti in questa definizione di fede. La fede essenzialmente è due cose. Quali? Due parole. Quali?
Certezza
e
dimostrazione.
Questa è la fede. La fede sono certezze, la fede è dimostrazione. La fede non è solo certezze. La fede non può essere solo dimostrazione. La fede sono due cose messe insieme che non sono, che è impossibile separare. Chi ha questa certezza ha anche nella propria vita la dimostrazione di ciò che dice, cioè in cui dice di credere. Ad esempio, parliamo di questi tre pilastri della fede, ok? Tre pilastri. Il primo è proprio dalla prima parte della definizione. La fede è certezza. Io ho delle certezze. È vero, di cose che si sperano, nel senso che non perché abbiamo un dubbio, Paolo lo spiega, ma solo perché non lo vediamo. Però io ho certezza che in quella bottiglia di Coca-Cola hanno messo Coca-Cola. Non l'ho provata, ma ho questa certezza. Vediamo quali sono alcune delle certezze importanti della vita cristiana, va bene? Ad esempio, quelli che riguardano Dio. Dio è un Dio santo. Io ci credo. Anche tu? Benissimo. Non siamo convinti, però ci crediamo. Io credo che Dio sia un Dio onnipresente, cioè che è ovunque. Io ci credo. Tu? E anche onnipotente. Lui può qualunque cosa, è vero? Amen? Benissimo. E anche onnisciente. Giusto? Perché sa ogni cosa. Dio è eterno. È il principio dell'eternità, è il fine dell'eternità, non ha inizio e non ha fine, ci credi?
Sì.
Io credo che un giorno Dio giudicherà le persone, ci credo. Come credo che esista il cielo, l'eternità con Dio, come credo che esista l'inferno, un'eternità lontano da Dio nella sofferenza. Ci credo, ci sono mai stato? No, però ci credo, perché la fede è certezza di cose che si sperano. A riguardo di Cristo, io ho la certezza che Cristo sia venuto su questa terra 2000 anni fa. Ho la certezza che Cristo sia morto 2000 anni fa. Ho la certezza che Dio, che Cristo sia risuscitato 2000 anni fa, 3 giorni dopo essere stato ucciso. Ho la certezza che il sangue sparso da Cristo sia l'unico mezzo per il quale io possa avere il perdono dei peccati. Tu hai questa certezza? Ce l'ho anch'io. Ho la certezza che Cristo sia Dio. Ho la certezza che Cristo sia il creatore dell'universo. Ho la certezza che Cristo sia, è stato sulla terra perfettamente Dio, perfettamente uomo. Ho la certezza che non abbia peccato. Ho la certezza che un giorno, come dicevamo ieri, sarà il giudice delle mie azioni nel tribunale di Cristo. Ho questa certezza. Ho la certezza che ricompenserà i suoi figli e le sue figlie per le opere compiute. Ho questa certezza. Io e te abbiamo fede. Abbiamo una fede che è la certezza di cose che si sperano. Dello Spirito Santo. Che potremmo dire? Ho la certezza che lo Spirito Santo sia Dio. Ho la certezza che lo Spirito Santo sia una persona. Ho la certezza che lo Spirito Santo sta nel mio cuore, come nel tuo se hai chiesto perdono a Cristo per i tuoi peccati. Ho la certezza che lo Spirito Santo guida e può guidare la mia vita e la tua vita. Ho la certezza che lo Spirito Santo convinca di peccato. Ho la certezza che lo Spirito Santo insegni. Ho la certezza che lo Spirito Santo parli alla mia vita da parte di Dio. Ho questa certezza. Ho la certezza che la mia vita e il mio corpo sia il tempio dello Spirito Santo. A riguardo della parola di Dio, sono le certezze basilari di un credente. Fede è la certezza di cose che si sperano. Io ho la certezza che questo libro dall'inizio fino alla fine sia esattamente quello che Dio ha voluto che arrivasse a ciascuno di noi, che ha usato uomini in diversi continenti, in diversi anni per poterla scrivere, ma io so che nei testi originali è la parola di Dio, infallibile, inerrante, ispirata parola per parola. Io ci credo. Tu ci credi?
Sì.
Abbiamo la fede per piacere a Dio?
Sì.
Io ho la fede necessaria per credere che tutto quello che c'è scritto qui è per il mio bene e per il mio insegnamento e per la mia riprensione. Credo che sia questo. Credo che questo non sia un libro comune. Io credo che questo sia un libro vivente, che sia capace di trasformare persone, perché la parola di Dio, io ci credo. E puoi dire, anch'io. Sono certezze di cose che si sperano. Ci siamo. Vi ricordate la definizione del versetto 6? Senza fede è impossibile piacere a Dio. Io ho questa fede, sì, perché ho queste certezze di cose che si sperano. Per quanto riguarda Dio, per quanto riguarda Cristo, lo Spirito Santo, la Bibbia, e prendiamo un'altra cosa importantissima, la Chiesa. Io credo che la Chiesa locale sia parte del corpo di Cristo. Io credo che nella Chiesa locale siano parte, fanno parte tutti coloro che un giorno hanno chiesto a Cristo il perdono dei peccati e sono nati di nuovo. Io credo che la Chiesa sia la sposa di Cristo. Io credo che il pastore della Chiesa è Cristo. Io credo che l'unico proprietario della Chiesa sia Cristo. Io credo di essere membro di una Chiesa locale. Credo per fede che i doni o il dono che Dio mi ha dato sia sufficiente per edificare quella Chiesa locale. Credo di avere delle responsabilità nella mia Chiesa locale che Dio mi ha dato, e oltre a quelle che gli uomini ci affidano. E credo che un giorno la Chiesa si sposerà con l'agnello, con Cristo. Credo che ci saranno le nozze dell'agnello. Credo che un giorno Cristo ritornerà con la Chiesa sulla terra per regnare. È una bella notizia insieme a noi. Credo che la Chiesa in un momento della storia sarà rapita e andremo in incontrarci con Cristo sulla terra, sul cielo, fra le nuvole, e regneremo per Lui per l'eternità. Questa è la mia convinzione, questa è fede. Abbiamo fede?
Sì.
Piacciamo a Dio? La fede è certezza di cose che si sperano, però la fede non solo è certezza, la fede è anche qualcosa che si racconta, perché credere tutte queste cose e tenerle per noi non è la fede che piace a Dio, perché crescere la mia conoscenza, avere una grande fede e non condividerla è questa fede. È impossibile piacere a Dio senza quella fede. Questa fede che piace a Dio è una fede che crede, è una fede che si racconta. Guardate, andiamo agli inizi, in Atti capitolo 2. Stiamo parlando di fede. Vorrei cercare di capire se io ho una fede che piace a Dio o se ho una fede che non piace a Dio. Quindi se con la mia fede è impossibile piacere a Dio o se è possibile piacere a Dio. Una fede che piace a Dio, una fede che ha certezze, tante certezze, ne abbiamo viste alcune, su Dio, su Cristo, lo Spirito Santo, sulla sua parola, sulla Chiesa. Però la fede non solo ha certezze, la fede è qualcosa che si racconta, perché le cose belle non possono essere tenute nascoste. Sono troppo belle, giusto? Atti capitolo 2. Siamo ovviamente quando è nata la Chiesa. Guardate che interessante. Leggiamo alcuni versetti, ne leggiamo 3-4 per capire. Ad esempio, versetto 4, capitolo 2, versetto 4. Tutti furono riempiti di Spirito Santo. E che fecero? Iniziarono a parlare in lingua. Adesso vediamo che cosa dicevano. Però appena furono riempiti dello Spirito Santo, subito, immediatamente, quella fede diventa una fede raccontata. Cosa fecero? Versetto 11. Tanto giudei che proseliti, cretesi, arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Iniziarono a raccontare, a parlare delle loro certezze. Iniziarono a dire: io credo in Dio, un Dio onnipotente, onnisciente, pieno d'amore, un Dio di giudizio, ma un Dio di grazia, un Dio di misericordia, credo in un Dio di perdono, credo in Cristo come unico personale salvatore, nella potenza del sangue versato, che è capace di darmi la vita eterna che nessuna opera può darmi. Credo nella sua parola, che è vivente ed efficace per istruirmi e farmi crescere. Credo nella potenza dello Spirito Santo che trasforma la mia vita e la mia famiglia. Credo nella Chiesa come famiglia, come sposa di Cristo, con le mie responsabilità. Ci credo. Questo iniziarono a raccontare i credenti. Iniziarono a parlare in altre lingue e non a chiacchierare del più e del meno. Oh, guarda, sto parlando arabo! Che bello! No, lo usarono per raccontare le loro certezze. E appena in Atti 2, di che cosa parlavano questi credenti, cari? Che cosa raccontavano alle persone? A questi giudei che erano venuti da lontano per la festa della Pentecoste, cosa gli raccontavano?
La salvezza.
Che Gesù era morto, che il Messia era arrivato. Il Messia è arrivato. L'abbiamo visto noi, l'abbiamo conosciuto, è arrivato, è morto ed è risuscitato. Questo raccontavano. Ora, senza fede è impossibile piacere. Io ho quella fede? Ho una fede che ha certezze? Sì. Ma quella fede si racconta o la tengo per me? E ne parlo il giovedì in chiesa, il mercoledì o la domenica. Questo che dicevamo ieri con i ragazzi. La fede va raccontata, non va tenuta per sé. E questi sono alcuni esempi. Quindi la fede che piace a Dio inizia subito a raccontare agli altri le proprie certezze. Non solo inizia subito, ma non si può neanche fermare. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Quale fede piace a Dio? Una fede di certezza e una fede che si racconta. Atti capitolo 4. Versetto conosciuto, capitolo 4, leggiamo versetti 19 e 20. No, quando le autorità religiose li bloccano, basta, va? Altrimenti venite in prigione, quelli stessi che avevano ucciso Cristo, non dimenticato, li avevano minacciati, e loro rispondono. Ma Pietro e Giovanni, versetto 19, risposero loro: giudicate voi se è giusto, se questo è quello che piace a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio. Cioè, voi non volete che la mia fede venga raccontata. Dio esige, vuole, pretende che la mia fede sia raccontata. Decidete voi che cosa è giusto fare. E poi dico, quanto a noi, ricordate ieri le Mission Impossible, a prescindere da quello che voi dite, la mia missione è un'altra. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Una fede che piace a Dio non può tacere. Una fede che piace a Dio non può tacere. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio. Abbiamo fede? Già, abbiamo già meno convinzione adesso. Però crediamo in Dio, crediamo in Cristo, nella sua parola, crediamo nella Chiesa, crediamo nello Spirito Santo. Sì, abbiamo fede. Bene, sappi che la fede si racconta. La fede non chiude la bocca. La fede spalanca la bocca. Perché la fede ha bisogno di essere raccontata. È troppo bella per tenerla per noi. Non si può tenere in un locale la domenica mattina la fede. Questa non è fede. Questa può diventare religiosità. Ma la fede è una fede che si racconta agli altri e dice: queste sono le mie certezze. Poi forse ti prenderanno in giro, ti escluderanno, ma che facciano quello che vogliono. Ma la mia fede è in Dio, in Cristo, nello Spirito Santo, nella parola di Dio e nella Chiesa, le fondamenta della vita cristiana. La fede si racconta, inizia subito, non si può fermare, e la si racconta fino alla fine. Seconda Timoteo. Vi ricordate che Seconda Timoteo è l'ultima lettera che noi conosciamo, in ordine cronologico, scritta da Paolo quando si trovava a Roma imprigionato, Seconda Timoteo capitolo 4, quando si trovava imprigionato a Roma alla fine del suo ministero, alla fine della vita, quando poi gli dice io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giusto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, versetto 6 e 7, ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede e ho finito la mia corsa. Anche alla fine della sua vita Paolo non perde occasione di avere una fede che si racconta, che spinge, che sprona. Per questo nei primi 5 versetti del capitolo 4, che adesso leggiamo, Paolo dice: pensate alla fede, a una fede che si racconta, a una fede che non smette di raccontarsi e a una fede che si racconta fino alla fine. No, vabbè, sono già 20 anni credente, 20 anni che parlo di Cristo, adesso, come dire, mi prendo qualche anno di riposo, perché ne ho già parlato a così tante persone. No, no, fino alla fine, non si ferma. Ti scongiuro, dice Paolo a Timoteo, ultime parole di un uomo poco prima di morire. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Ti scongiuro, predica la parola. Il desiderio di un uomo vicino alla morte, che aveva una fede con tante certezze, una fede che ha iniziato subito a raccontare, se vi ricordate la conversione di Paolo, Paolo dopo quanto tempo ha iniziato a parlare di Cristo? Subito, non ha perso tempo, subito. Si è fermato nelle difficoltà? Naufragi, torture, sofferto la fame, la sete, non si è mai fermato. E alla fine cosa fa? Ti scongiuro, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. E non è più la fede che piace a Dio. E distoglieranno le orecchie dalla verità, la parola di Dio, e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo, non smettere di parlare. Abbiamo una fede che piace a Dio? Ho qualche dubbio sulla mia vita, ma io credo in Cristo, vero? Tu credi in Dio come me, tu credi in Cristo come me, tu credi nello Spirito Santo come me, credi nella Bibbia esattamente come io credo. Io e te crediamo nella Chiesa nello stesso modo, sicuramente anzi tu più di me, veramente. Ma quella non è la fede, quella è fede, è la prima parte della definizione. La fede è certezza, ma la fede anche, altrimenti non piaccio a Dio. Senza quella fede è impossibile puoi prendere il pane e il vino 7 giorni su 7, 7 giorni al giorno, 7 volte al giorno, puoi predicare 70 volte 7, ma se la mia fede è solo certezze, non è una fede che piace a Dio. Ieri diceva ragazzi, cioè, questo è un complimento, dicevo, mi guardo allo specchio e vi dico quello che sto dicendo, ma lo sto dicendo a me, e questa mattina vale la stessa cosa, io lo dico a voi, ma mi sto guardando allo specchio della parola di Dio, credetemi, e mi sto predicando quello che sto dicendo, veramente, credo, col cuore in mano ve lo dico, la mia fede è fatta di molte certezze, però mi rendo conto che non è una fede che non riesce a star zitto, una fede che spesso sta zitta magari, e che le prime difficoltà, Dio lo sa, rimangono le certezze, ma non c'è la dimostrazione. La fede sono certezze, la fede si racconta, secondo pilastro, si racconta da subito, non smette le difficoltà e va fino alla fine. L'ultimo pilastro è quello un po' più complicato, la fede è dimostrazione. La fede è dimostrazione. Vorrei farvi vedere alcune caratteristiche di questa fede. Iniziamo con Matteo, per favore, capitolo 21. Anzi, prima, facciamo una cosa. Galati, scusate. Andiamo in Galati, diamo la base subito, immediatamente. Galati, capitolo 2, versetto 20. Galati 2, 20. Paolo ai Galati, capitolo 2, versetto 20, dice: sono stato crocifisso con Cristo, adesso attenti, non sono più io che vivo, ma è Cristo. Questa è la dimostrazione. Il primo pilastro, certezze. Secondo pilastro, la fede si racconta. Terzo pilastro, adesso si vive. Quindi si dimostra. Si vive ciò in cui si crede. Che, per renderlo semplice l'esempio, è: tu credi che i freni della macchina funzionino? Credi che le ruote rimangano attaccate? Sei sicuro? Sì? Bene, siediti e vai. Beh, aspetta, fammi prima controllare. Già non è più freddo, giusto? Siediti e vai. Vivi, Franco, ciò in cui credi. Vivi le tue certezze. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di ciò che non si vede. Dimostrare agli altri ciò che non vedo. Io ho fede e credo e vedo qualcosa che non vedo. Io vedo la mia vita eterna e non ce l'ho tangibile. Io so che sono seduto nel trono in Cristo Gesù, non lo vedo. Io so che per la sua infinita grazia, la sua infinita misericordia sarò per l'eternità con Dio, lo so, ne sono certo, perché non lo merito, ma lui ha fatto in modo di regalarmi l'entrata gratuitamente in cielo, ci credo. Non la vedo, ma io so che è così, io so che è così, è una certezza, però adesso bisogna dire. E Galati, Paolo e Galati ci dà la base. Io sono stato crocifisso con Cristo, per questo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E se Cristo vive in te, cioè se Cristo è colui che va nei posti, se Cristo è colui che pensa al tuo posto, se Cristo è colui che parla al tuo posto, fa al tuo posto, è vero o no che quella è la dimostrazione della fede? Te l'immagini Cristo che parla al tuo posto? Che direbbe quando siamo, come dire, un po' adiranti con le nostre mogli, per colpa loro, mica per colpa nostra. Quando le nostre mogli con i loro errori ci portano a perdere la pazienza, noi che siamo super pazienti e che non sbagliamo mai. Ecco, in quel momento, se Cristo potesse prendere la parola e parlare al tuo posto, cosa direbbe? O mogli, cosa direste voi? A noi poveri mariti martiri che vi sopportiamo tutti i giorni, eh? Quando lasciamo i calzini lì che rimangono in piedi, il pantalone per terra e non abbiamo ancora capito che dobbiamo aiutare in casa. Ecco, se Cristo potesse parlare al vostro posto, cosa ci direbbe? Cosa direbbe ai vostri figli, ai nostri figli, se potesse parlare al mio posto? Cosa penserebbe se fosse al mio posto quando sto pensando a un fratello o una sorella? Mai un pregiudizio, mai una maldicenza. Cosa farebbe al mio posto se c'è la possibilità di servire nella Chiesa? Non sono più io che vivo. Non è vero. Sono io ancora che vivo. E ogni tanto faccio vivere di Cristo. Ora, senza fede e non c'è, puoi girarla come vuoi, ma la frittata, ragazzi, miei cari fratelli, è così. non posso piacere a Dio, perché la mia fede non è certezza e basta, la mia fede è certezze, la mia fede è dimostrazione. La fede ha certezze, la fede si racconta, la fede viene, deve essere vissuta giornalmente, raccontata, vissuta nel servizio, nei pensieri, ogni momento. Adesso sì, vediamo alcune caratteristiche di una fede che vive, che vive. Matteo, capitolo 21. Guardate, fratelli e sorelle, veramente, quello che sto dicendo a me stesso. A me stesso. Matteo, capitolo 21. In realtà non mi cerchi per favore Romani 4:20, grazie. Matteo 21:21 dice, Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se aveste fede,
non dubitaste.
La fede vissuta, non dubita. Voi siete sicuri che Gesù è morto per i vostri peccati?
Sì.
Sicuri, sicuri?
Sì, sì.
Non dubitate?
Sì.
L'avete visto?
No.
No. Però non dubitiamo. La fede non dubita. La fede e il dubbio non vanno a braccetto. Mi sto facendo male, credete. Io so quanto questo fa parte della mia vita. Stamattina meditavo sul Salmo 56 e veramente vedevo ancora un po' rispecchiato quanto la mia fede sia una fede teorica e certezza, ma la dimostrazione è tutt'altra cosa. La fede va raccontata, la fede va vissuta e la fede vissuta non dubita. Gaetano, grazie.
Davanti alla promessa di Dio non vacillò per l'incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio.
Non vacillò, non dubitò, non stava lì tentennando, ma sarà vera la sua promessa, sì o no, non vacillò. Nello stesso capitolo, credo che sia quando di Abramo, sì, naturalmente, dice sperò contro speranza. Non era possibile sperare, lui andrò contro ogni speranza che quella promessa di Dio si potesse realizzare. Quindi la fede vissuta, quella che piace a Dio, non dubita, non vacilla, benissimo. Atti capitolo 6, versetto 5. Atti 6, versetto 5. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine e dell'essere Stefano, com'era Stefano?
Pieno di fede e di Spirito Santo.
La fede vissuta è sotto il controllo dello Spirito Santo, come la vita di Stefano, perché era una fede di certezza, una fede che si racconta. Stefano stava perdendo la propria vita, vi ricordate, no? Stava per essere lapidato per raccontare la sua fede. Non si è fermato, lo ha fatto fino alla fine, è una fede, una vita controllata dallo Spirito Santo. Io vivo la mia fede è una fede che piace a Dio, allora deve essere una fede che si racconta. Una fede che ha certezza, una fede che si racconta, ma una fede che viene vissuta. Come? Senza dubbi, controllato dallo Spirito Santo. Cioè, lui ha le redini della mia vita e quando mi devo fermare tira le briglie come nei cavalli e fa, ups, e lì è talmente forte l'intensità che mi fa star zitto, qua no, devo star zitto, voglio di dire tante cose, mi impedisce di andare in posti dove non dovrei andare e mi scalcia per andare dove devo andare, forse da una famiglia, forse da un fratello, in chiesa, dice vai, su, forza, vita controllata dallo Spirito Santo. Non solo, Efesini, capitolo 5, stiamo per terminare, abbiate ancora un po' di pazienza, Efesini capitolo 5, una fede vissuta non dubita e controllata dallo Spirito Santo, una fede vissuta che piace a Dio, capitolo 5, versetto 1, siate dunque, perché siete figli da Lui amati, una fede vissuta imita
Dio.
Chi di noi non ha fede? Tutti noi abbiamo fede, giusto? Dai, sì o no?
Sì.
Chi di noi non crede in Dio?
Sì.
Chi di noi non crede in Cristo, nello Spirito Santo, nella Chiesa, nella sua parola, chi di noi non crede? Tutti noi abbiamo certezze. Tutti noi la raccontiamo, la nostra fede? Tutti noi viviamo la fede senza dubitare, controllata dallo Spirito Santo, imitando Cristo, imitando Dio? Prima Corinzi, capitolo 13, questo è fondamentale. Adesso vi dico qual è il carburante, la benzina, il cibo, la linfa vitale della fede. Capitolo 13 di Corinzi, versetto 1. 2, scusate. Versetto 2. Se avessi il dono di profezia, se conoscessi tutti i misteri della scienza, e se avessi
tutta la fede
per ricordate Gesù, se aveste fede non dubitaste, potreste dire no a queste montagne, papà. Se io avessi tutta questa fede, è quella di cui stiamo parlando, eh? Stiamo parlando di una fede che ha certezze, di una fede che si muove. Ecco, se io avessi tutta questa fede da spostare i monti, poi che dici? Se non ho
amore,
a che si
arriva?
Hai voglia di dire agli altri spostatevi che voglio avere una nuova pianura padana fino alla Germania, toglietelo, io si spostano le montagne e Dio dice benissimo, hai tanta fede, ma hai amore? No, non serve a niente, non serve a niente. La fede vissuta si nutre d'amore. Senza amore non serve a niente. Or senza fede è impossibile. Se io non ho questa fede non posso piacere. Questo è quello che io capisco. Sì, ho le mie certezze teologiche, benissimo. Ma non è tutto, la fede è certezza, ma è anche dimostrazione. Ed è una fede vissuta che si racconta, che ha certezze, e quando è vissuta non dubita. È controllata dallo Spirito Santo, imita Dio, imita Cristo, si nutre d'amore. Seconda Corinzi. Ormai abbiamo finito. Seconda Corinzi. Capitolo 13. Ed è quello che mi piacerebbe facessimo alla fine di questo culto, di questa riunione. Versetto 5. Chi lo vuole leggere a voce alta, per favore?
Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è voi, a meno che l'esito della prova sia negativo.
Una fede che viene vissuta, è una fede che non dubita, la fede che piace a Dio. Fede che non dubita, che imita Dio, controllata dallo Spirito Santo, si nutre d'amore, ed è una fede che si mette alla prova. E questo dovremmo fare oggi. Ma io ho questa fede, a meno che poi termina Paolo dicendo l'esito della prova non sia negativo. Ops, non ho questa fede. Allora guarda, se la tua fede è come quella che io ho quando mi siedo in macchina, non serve a niente, non serve a niente. Ti porta dritto dritto lontano da Dio un'eternità che inizierà quando meno te l'aspetti. Inizierà, può iniziare oggi, domani, perché chi di noi è sicuro di essere vivo domani, no? Impossibile. Quella fede ti porta lontano da Dio, una sofferenza all'inferno per l'eternità. Solo per non aver messo la tua fede in qualcosa che è vero che non vedi, però nei confronti di qualcuno di cui ti fidi che è Dio, che racconta, il quale non è tenuto a darmi spiegazioni, perché non mi dà spiegazioni di come lui ha fatto creare l'universo, o come un giorno mia figlia, la più piccola, in una delle notti, quando le raccontiamo una storia, preghiamo con lei, eccetera, ogni tanto gli viene questo attacco teologico fulminante e dice così, veramente, dice, papà posso farti una domanda? E allora io mi inizio a preoccupare, perché sono domande
un po' complicate, non serve. Allora, lei l'ultima volta mi ha chiesto questo, ma se Dio è eterno, come ha fatto Maria ad essere mamma di Gesù? Un'altra domanda, amore, ce l'ha? Ma com'è possibile, dice, come fa Dio a non essere mai nato? Perché non ha una mamma e un papà anche lui? Ma buonanotte, ora su. E fidarmi di qualcuno che non mi dà spiegazioni tra le quali mi fido. C'è la dimostrazione della sua potenza, ovviamente. Perciò se la tua fede è come la mia fede, quando mi siedo in macchina non ti porterà lontano, possibilmente ti porterà all'inferno, condannato per l'eternità o condannato per l'eternità. Se la tua fede è in Cristo, e c'è stato un momento in cui hai detto Gesù, non lo capisco. Io sempre dico questo, io non lo capisco come hai fatto tu a morire per colpa mia e a risuscitare, però ci credo, ma non lo capisco. Ci credo, per questo ti chiedo perdono per i miei peccati. Non capisco cosa sta succedendo, però io ci credo. Perdona i miei peccati. Se la tua fede è quella fede, ti porta per la grazia di Dio in cielo. Ma quella stessa fede che ti ha salvato, o che potrebbe salvarti, non rimane in silenzio. Parla, si racconta. Inizia, non si ferma e va fino alla fine. Ed è una fede che va vissuta imitando Dio con tutto ciò che possiamo fare, lasciando che lo Spirito Santo controlli la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro parlare, il nostro agire, facendo in modo che la nostra fede sia nutrita esclusivamente di amore. Allora possiamo dire, io so che la mia fede è una fede che a Dio piace, perché senza questa fede è impossibile piacere a Dio. Allora senti, le intenzioni non trasformano la vita a nessuno. Le buone intenzioni non trasformano la vita a nessuno. Guarda, volevo regalarti un nuovo telefono. Ma se le intenzioni... Molto bene, ti ringrazio. Guarda, quando ti ho visto sotto la pioggia, sotto la neve, a meno 10 gradi sono passato, avrei voluto prenderti con me in macchina, ma ho visto che avevi due ruote bucate, veramente con tutto il cuore volevo prenderti con me. E lui, congelato, perché ormai è assiderato, diceva, non preoccuparti, le buone intenzioni non cambiano niente. Permettetemi di dirlo così, non cambiano un fico secco della nostra vita. Le buone intenzioni, ma guarda, ho tutto il desiderio di servire in chiesa, non cambia una sola virgola. Guarda, ho tutte le intenzioni di iniziare a leggere la Bibbia tutti i giorni. Non cambia. Ciò che cambia sono i fatti, una fede che va vissuta, non raccontata e basta. Va vissuta. Provate ad immaginare, ad esempio, che abbiamo finito. Provate ad immaginare se Adamo ed Eva avessero avuto questa fede. Maremma, non staremo qui adesso. Non staremo ancora nel giardino dell'Eden. Beh, forse magari appena nato io l'avrei rovinato io, però avremmo vissuto un bel po' felici. Immaginate se Caino avesse avuto questa fede. Non avrebbe ucciso suo fratello. Immaginate se Aronne avesse avuto questa fede quando stava per fare il vitello d'oro. Vi ricordate quante persone sono morte? 3.000. Cambia la fede. Una fede vissuta cambia. Immaginate, come dicevo ieri con i miei ragazzi, se Giosuè non avesse avuto quella fede, se Mosè non avesse avuto quella fede, se Noè non avesse avuto la fede per costruire una barca enorme in mezzo al deserto. Sono vite che potevano cambiare il corso dell'umanità, la propria vita, se solo avessero avuto questo tipo di fede. Allora immagina quanto la tua fede potrebbe cambiare la tua vita, il corso della tua vita, se solo avessimo la fede giusta. Possiamo rimettere Ebrei 11.6 per favore? Tanto si può leggere anche un lungo sicuramente.
Or senza fede è impossibile piacere a Dio. Leggete anche voi lo stesso? Senza fede è impossibile piacere. Allora quale fede devo avere? Versetto 1. Gianni, grazie. Uno, ecco qua. Ora, la fede è, primo, certezze, ce l'abbiamo tutti. Gloria a Dio per questo, ma è anche la dimostrazione. Raccontandosi senza fermarsi fino alla fine ed essendo una fede che vive quello che racconta. Perché è una fede che imita Dio, è una fede che è controllata dallo Spirito Santo, è una fede che non dubita, è una fede che si nutre esclusivamente di amore. E poi è una fede che si prova. Lo dice Paolo ai Corinzi, seconda Corinzi capitolo 13, quando lui dice che incoraggia i Corinzi, è come se incoraggiasse noi, cari fratelli, a mettere alla prova la nostra fede e vedere cosa viene in cuore. Una revisione della nostra fede. Se la revisione va male, bisogna sistemare alcune cose. Se va bene, gloria a Dio. Però che questa mattina ciascuno di noi abbia il coraggio, davanti a Dio, non davanti alle persone, di provare la propria fede, vedere se è una fede che ti permette di piacere a Dio oppure no. Preghiamo. Signore buon Padre, ho tante certezze nella mia vita, forse anche raccontate, ma quando arriviamo alla dimostrazione, Padre, a una fede che va vissuta, mi rendo conto che è una fede che tentenna, che zoppica. Perché spesso nella mia vita ci sono dubbi, mi rendo conto che spesso sono io a controllare la mia vita e non lo Spirito Santo. Mi rendo conto che spesso non mi nutro d'amore, non do l'amore necessario alla mia fede per crescere. E molto spesso dimentico di metterla alla prova, perché forse non ho coraggio di ascoltare quale sia l'esito della prova. Padre eterno, io ti prego per la vita di ciascuno di noi, che realmente si possa iniziare ad avere una fede che dimostra e non solo che ha certezze. E poi, Signore Dio, per la tua infinita grazia e misericordia, tu conosci quelli delle persone qua dentro, io non li conosco. Io ti prego, Padre, se qualcuno, c'è ancora qualcuno che ha quella fede che non porta da nessuna parte, io ti prego che questa mattina possa, anche senza capirlo, possa chiederti perdono per i peccati, mettendo al sicuro la propria anima per l'eternità insieme a te, togliendo dalla propria anima la condanna all'inferno che è su ogni persona che non ti ha chiesto perdono per i propri peccati. Perciò, Padre, tu hai compiuto il miracolo nella mia vita, lo puoi compiere ancora quest'oggi. Io ti prego nel nome di Cristo che ciò possa accadere in modo tale che ciascuno di noi possa avere questa certezza di poter essere in cielo con te in qualunque momento tu chiederai la nostra anima indietro. Benedici la tua parola che è stata predicata, che sia per la tua gloria, per l'edificazione di questi cari e che possano ricordare solo ed esclusivamente le cose che fanno del bene alla propria vita e a questa tua chiesa locale qui a Milano. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Bene, credo che sia stato molto chiaro.